passiamo a un altro soggetto, Angelina.
Alcune notizie sul terremoto.
Terremoto, quindi.
Infatti, stamattina ti dicevo che Denise mi mandava un messaggio e lei è in contatto con un infermiero della zona del terremoto che sta aiutando.
Un infermiere della zona?
Sì, sta aiutando le vittime lì. E lui sta comunicando stamattina che c'è stata un'altra scossa, quindi i problemi continuano.
Chi l'ha detto?
Questo infermiere. Che è lì nella zona.
Ok, questo non l'ho sentito. Cos'è che hai detto?
No, è una cosa che adesso l'abbiamo ricevuta.
Fammi sentire anche me.
Ha detto che lui sta fuori casa perché voleva inviarci un messaggio per la radio oggi, ma non riesce perché c'è stata un'altra scossa e sta fuori aiutando le persone.
Ho capito.
Quindi i problemi continuano nella zona e continuiamo a pregare per loro. E a parte questo, ieri Antonino ci ha inviato un articolo dal giornale,
sì,
un messaggio che sembra sia vero perché è stato pubblicato anche da altri giornali. Dice che in Italia...
Quindi questo è pubblicato da Il Giornale?
Questo è in giornale, sì.
Ok.
In Italia avverranno terremoti 30 volte più forti di questo.
Sì, io l'ho studiato questo articolo, sì. Comunque il titolo è sbagliato. Ho analizzato l'articolo e adesso lo correggiamo. Dobbiamo correggere i giornalisti, sai, adesso. Devo fare anche questo.
Sì, questa... perché quando hai sentito questo titolo, tu Giuseppe ieri sera hai detto, ma come è possibile terremoti 30
questa,
volte più forti?
Questo è Armageddon.
Questo non è possibile, solo alla fine Armageddon.
Questo ha detto, questo sarà solo dopo l'avvenimento,
sì,
un terremoto così. Scherziamo. Ma ti rendi conto, un terremoto 30 volte più grande, questo qui è stato, che scala è? Questo è di 6.4, moltiplica per 30.
No, impossibile.
Moltiplica per 10 andiamo a 60. Per 30, 60, 120, 180,
sì, 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 sì.
E non so se Armageddon arriva a quel livello, perché sennò rimane proprio niente.
Niente,
qui.
Sì.
E se, cioè, una scala di che è stato a Matriciana sono spaghetti, scusa. Non ridere, c'è un bellissimo piatto italiano, si chiama spaghetti alla matriciana, e quindi mi confondo, però si chiama Amatrice il paese. Dio benedica gli amatriciani, pecore alle. Senti, è stato di 6.4,
sì.
Se moltiplichi per 30, quanto abbiamo detto? Andiamo a 180? E com'è possibile?
No,
il pianeta salta per aria.
No, impossibile.
Quindi ho analizzato, e tu che sei giornalista, sta andando i numeri. Capito? Ma è sbagliato. Infatti ho analizzato l'articolo e ho trovato lo sbaglio.
Voleva dire un'altra cosa.
Ecco, ho trovato lo sbaglio, stendo nell'articolo. E leggi l'articolo e poi ti dico cosa vuol dire il titolo. Allora, leggi la parte rossa lì.
Allora, in Italia i geologi si aspettano terremoti con energia 30 volte più forte di quello di Amatrice. Abbiamo la certezza che arriveranno a magnitudo 7, che equivale a un fattore plus 30 di energia liberata rispetto a una magnitudo 6.0, come quello di Amatrice.
Hai capito? Quindi qui l'articolo spiega che il titolo è sbagliato. Quindi, fratelli che avete letto questo articolo, cercate di mettere i binocoli, è sbagliato. Scrivete al giornale, dite per favore rettificate il titolo.
Sì.
Allora, è chiaro, lo spiego un pochino perché?
No, è chiaro, sì.
È chiaro. Quindi la citazione del giornale stesso, corretta, che cita il sismologo, come si chiama? Te lo leggo io. L'articolo dice, non si può sapere quando né dove di preciso, ma di sicuro avverranno, dice. Chi dice questo? Si chiama sismologo Antonio Piersanti, che è dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, quindi è un istituto nazionale, per cui questo giornale, che si chiama Il Giornale, quello fondato da Indro Montanelli, questo è un giornale serio, va bene, e quindi lui la prende questa notizia perché viene da fonte sicura. Quindi questo scienziato dice non si può sapere quando né dove di preciso, ma di sicuro avverranno, e questo posso confermarlo anch'io, che terremoti stanno solo aumentando. L'allarme arriva dal sismologo Antonio Piersanti dell'Istituto Nazionale, eccetera. I terremoti, citazione di Antonio Piersanti, sismologo, dice: i terremoti degli ultimi anni hanno portato in sé grandi tragedie con un elevato numero di vittime. Dice, ma purtroppo, attenzione a cosa dice qua, attenzione, dice purtroppo la Terra ci sta dando degli avvertimenti, rimarca Piersanti alla DN Kronos, che è un altro giornale. Ci siamo?
Sì, sì, sì.
Allora dice, in Italia avverranno terremoti più forti di questo. Fin qui sono d'accordo. Infatti, attenzione, non è finita qui la storia. Diventano sempre peggiori, però non possono diventare, come dice il titolo, cos'è che dice? Avverranno terremoti 30 volte più forti. Quindi moltiplicare per 30, no, se no andiamo a 180 sulla scala Mercalli, credo, no? Va bene?
Sì, allora vuol dire che saranno terremoti plus 30 di energia.
Ecco, sì.
Allora, 30% più grandi vuol dire?
Sì, cioè deve aggiungere quello che dice l'articolo stesso, è chiaro? Dice 30% su una scala, quanto è stato il terremoto? 6.4?
Sì.
Ecco, aggiunge 30%,
sì, sì,
quindi
sì.
Aggiunge 10%, siamo a 0,6, no?
Sì.
Aggiungi tre volte, andiamo a 18. Andiamo a 18 su 10. Quindi andiamo a una scala di 8,2. Ci siamo?
Sì.
Ci sono arrivate prima di te, ma devo un calcolatrice tu, mi devi aiutare.
Comunque
mondo.
Anche così già è
comunque
abbastanza 8, brutto.
8,2, quindi più potente. Però ci sono state terremoti anche più alti di questi nel mondo. Quindi andiamo avanti?
Sì, sì.
Allora,
sì.
Passiamo allo spirituale. Però fratelli che siete anche voi che siete, quelli che di voi sono, hanno il tempo di farlo, scrivete al giornale, o giornale, non esagerare. Allora, io voglio dire questo, cioè il sismologo Antonio Piersanti dell'Istituto Nazionale Geofisica, come si chiama, vulcanologia, ha detto, la Terra ci sta dando avvertimenti, caspita, questo qui ha capito di più di un sacco di predicatori di chiesa addormentate messi insieme. Che neanche lo dicono queste cose. Sta dicendo, la terra ci avverte. Mi sembra una scrittura biblica. Dio lo benedica, sto fratello. Questo non so se è un fratello, se è un credente, spero di sì. E Dio svegli questi fratelli che addormentate nei pulpiti.
Amen.
La comunità atea dei politici, politici italiani e mondiali, cercano di mantenere i popoli sedati. Sai cosa vuol dire sedati?
Addormentati.
Sedati, sì.
Passivi.
Sì, cioè quelle siringhe all'ospedale per addormentare prima che fanno l'operazione.
Sì.
Cercano di tenere le masse sedati con cosa? Con le bugie politiche che la svolta è dietro l'angolo. Sta arrivando la ripresa. Perché? Perché la Fiat ha prodotto 2 tricicli più dell'anno scorso, 4 Piaggio più dell'anno scorso, perché il PIL, i peli stanno aumentando. Sai cos'è PIL?
No.
È il prodotto interno lordo, capisci? Il pelo, il PIL. Quindi, fratelli, preghiamo per le vittime del terremoto. Sì, certo, Dio benedica quelle vittime. Però torniamo anche al sismologo Piersanti dell'Istituto di Geofisica. Ok, quindi bisogna distinguere tra le vittime del terremoto, vittime, e bisogna distinguere anche però quello che Dio sta dicendo al mondo. Dio ci sta dicendo, no aspetta, correzione, Piersanti dell'Istituto di Geofisica ci dice che la Terra ci sta dando un messaggio, secondo me ce lo sta dicendo anche Dio.
Sì.
E il messaggio è consimile a quello che Gesù ha detto a chi gli chiedeva segni e prove concrete. E qui vado a uno scenario mondiale adesso, attenzione. Cos'è che Dio sta dicendo? Cos'è che la Terra sta dicendo all'Italia? Cos'è che Dio sta dicendo attraverso la Terra, i terremoti, eccetera? All'Italia, all'Europa, al mondo. Matteo 16, 1-4.
I farisei e i sadducei si avvicinarono a lui per metterlo alla prova. E gli chiesero di mostrar loro un segno dal cielo.
Capito? Qui i farisei di ieri e di oggi sono lì davanti ai pulpiti. Se non vedono il morto non ci credono, come si suol dire. Se non vedo il morto non ci credo. Attenzione che il morto può essere tu però. Sai, in italiano è un proverbio, se non vedo il morto non ci credono. Voi non ce l'avete questo proverbio?
No,
là.
No, no, no.
Vuol dire che io credo solo a quello che vedo. E allora spiegami le onde radio.
No, ma anche quando vedono il terremoto, le guerre, gli immigrati che stanno prendendo controllo, non credono lo stesso. E quella è la parte triste. Anche se vedono i segni, non capiscono e non vogliono capire.
Ma, guarda, una cosa, guarda, grazie a Dio che ho smesso di arrabbiarmi con questi predicatori, guarda, non mi arrabbio più.
No?
No, mica tanto, perché caro mio, prima ero frustrato, adesso almeno dico, ma guarda.
Sì, un po' meglio, è vero.
Che si arrangiano, guarda.
È vero.
Che mi dispiace per le pecorelle, lì, tutte lì sedute a scaldare panche, a dire alleluia, alleluia, come con i passarottini, alleluia, alleluia, alleluia. Che vuoi alleluiare? L'unica vera alleluiata è quando vai a evangelizzare, quando metti in pratica, non quando come i ciuchi, come i pappagallini, sì, tutto quello che dice mio Signore dal pulpito. Alla parola, alla Bibbia, a Gesù, andate
Amen.
Direttamente, contatto
grazie,
con
Signore.
Gesù, toccate il Signore,
Amen.
Vedete che è buono, gustatelo, mangiate la sua carne spirituale, ubriacatevi col sangue spirituale di Gesù, un'ubriachezza però che puoi ancora guidare la macchina, puoi ancora guidare la vita. Poi un'ubriachezza di gioia, di felicità. Andiamo avanti per cortesia. Matteo 16:1-4, il farisea ha chiesto
un
dacci
segno.
Una prova, mostraci che veramente sei il Cristo. Ma egli rispose, verso 2,
quando si fa sera voi dite bel tempo perché il cielo rosseggia, e la mattina dite oggi tempesta perché il cielo rosseggia cupo. L'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere, e i segni dei tempi non riuscite a discernerli.
Capito? La terra sta cercando di darci un messaggio, dice questo scienziato. Non è neanche un predicatore. Ma uscite da queste chiese morte, andate ad ascoltare gli scienziati. Ma leggete un giornale, leggete i giornali, seguete le notizie, lasciate questi predicatori che affondino nelle loro bugie, nelle loro stupidaggini, nelle loro... Vai avanti.
Verso 4. Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato se non quello di Giona. E lasciateli, se ne andò.
Cioè, queste sono in chiesa a aspettare le prove, le dimostrazioni. Fratello Giuseppe, ma la Merkel, ha sentito cosa dice la Merkel? E anche confermato da Matteo Renzi, mica è un cieco e uno zoppo, mica possono sbagliare tutte e due. Gesù dice, non vi do nessun segno tranne quello di Giona.
Di Giona, sì. E cosa voleva dire?
Capito, ma questa è una cosa che fa paura. Il segno di Giona, sai qual è il segno di Giona? Il segno di Giona è... Vai Giona capitolo 1. Vai Giona okay. capitolo 1, guarda. Il segno di Giona è una cosa che, diciamo, fa paura. Cioè Gesù sta dicendo, non vi do nessuna dimostrazione... Vi cascherà la tegola sulla testa quando sarà troppo tardi, sta dicendo. Giona 1, leggi verso 1. Vale la pena di leggere, leggiamo la storia di Giona. Fratelli, un attimo di pazienza, seguitemi per cortesia, andiamo a scoprire cos'è sto segno. Vai.
La parola del Signore mi fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, in questi termini. Alzati, va a Ninive, la grande città.
Vai a Ninive, quella è la capitale della Siria, che si trovava dove oggi è più o meno la Siria, va bene? Ninive.
Vai a Ninive, la grande città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me. Ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis.
Cioè, direzione opposta. Ninive, come fa ad andare a Ninive, Giona? Deve camminare.
Ah.
Attraversa il nord di Israele, passa per la valle di Armageddon, attraversa lo stretto, le montagne lì dove c'è Nazareth, eccetera, entra in Siria, svolta a sinistra, costeggia il mare, arriva a Ninive. E lì, insomma, più o meno. Invece lui cosa fa? Prende la nave e se ne va a Tarsis. Tarsis cos'è? Alcuni dicono che è Cipro, comunque è un'isola.
Mm-hmm.
È Cipro o qualcosa del genere. Se ne va a Tarsis, direzione opposta. Cioè oggi cosa ti sta dicendo di dire alle chiese? Pregatemi, cercatemi con tutto il cuore. O dice no, noi andiamo nella panchina invece. Noi no. Vabbè, cercatemi con tutto il cuore, mi trovate. No, noi andremo alla panchina a scaldare.
Per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore.
E si imbarcò?
Si imbarcò per andare con loro a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore.
Capito? Si imbarcò per andare lontano dalla presenza del Signore. Due volte lo ripete.
Sì, sì.
Va bene? Ripete due volte, si imbarcò per andarsene lontano dal Signore, Perché le religiose si imbarcano sulle panche? Perché vogliono allontanarsi da Dio, vogliono solo le benedizioni, vogliono lo zuccherino, la torta fatta, il cappuccino pronto, ma non vogliono tirarsi sulle maniche questi fratelli lazzaroni. Va bene?
Sì.
Allora, andiamo avanti.
Verso 4. Il Signore scatenò un gran vento sul mare, e vi fu sul mare una tempesta così forte che la nave era sul punto di sfacciarsi.
Sfasciarsi, non spacciarsi. Tu stai sfasciando l'italiano.
I'm sorry.
Guarda che Dante Alighieri sta attento e ti dà la multa.
Già mi ha dato tante multe.
C'è più soldi rimasti a pagarle. E qua facciamo pignoramento. Allora, ascolta. Quindi la nave si stava sfasciando, d'accordo? È un po' come le chiese oggi stanno sfasciando, ma questi continuano a navigare. Hai delle tempeste dell'ISIS, il Stato Islamico, i musulmani in Europa, gli immigrati, le barche, le navi delle chiese ormai fanno acqua da tutte le parti, cominciare dal pulpito, ma loro vanno avanti. Andiamo al verso 10, va, salta avanti perché il tempo stringe.
Allora, quegli uomini...
Fratelli, però studiatevi con calma questo libro, è bellissimo questo libro. Forza ragazzi, spegnete quelle televisioni zombie e aprite la Bibbia, chi ancora non l'ha fatto. 10.
Allora, quegli uomini furono presi da grande spavento. Infatti sapevano che egli fuggiva lontano dalla presenza del Signore.
Terza volta lo ripete, Giona si stava allontanando. Questo è un profeta, eh? Mm-hmm. Andiamo.
Perché egli li aveva messi al corrente della cosa.
Quindi lo sapevano, 11.
Poi gli dissero, che dobbiamo fare di te perché il mare si calmi per noi?
12.
Egli rispose, prendetemi e gettatemi in mare, e il mare si calmerà per voi. Perché io so che questa gran tempesta vi piomba addosso per causa mia.
Capisci? La tempesta degli islamici che invadono l'Europa. Mica arrivano perché gli islamici sono così intelligenti, così in gamba, perché Allah Akbar o perché Maometto. Ma figurati. Sono 1500 anni che Maometto cerca di conquistare il mondo e non ha fatto concluso niente. Capito? E semplicemente perché i cristiani sono disobbedienti, ultra disobbedienti, super disobbedienti.
Sì.
Va bene? Le armate musulmane circondavano Vienna e la Francia con tutte le sue armate cristiane, nel 1500 sto parlando, la Francia con tutte le armate virgolette cristiane che poteva sgominare gli islamici quando voleva, era lì a incoraggiare gli islamici a distruggere Vienna, altra città cristiana. Perché? Perché alla Francia non gli piaceva l'Austria, voleva essere la Francia a dominare l'Europa centrale, non l'Austria. E allora lascia che le armate islamiche distruggessero Vienna. Poi grazie a Dio che è arrivata la famosa cavalleria polacca, ha distrutto gli islamici. Quindi qui vediamo la nazione virgolette cristiana, la Francia, con una nazione virgolette cristiana, cattolici tutte e due, Austria, che preferiscono gli islamici conquistino l'Europa pur di avere il sopravvento. E questo sta succedendo oggi. Vediamo le chiese morte protestanti in concorrenza con le chiese morte cattoliche a farsi la guerra, l'hanno fatto per secoli, e adesso dei due litiganti, dei due fessi, il terzo gode. I due litiganti, infatti gli islamici sono conquistati. Gli islamici stanno entrando... stanno spingendo una porta aperta, non solo, ma questi ciechi, ultra ciechi, addirittura li benedicono, venite! Io ho visto della fotografia, manifestazione gay manifestazione nelle strade, con dei gruppi di chiese valdesi, con i cartelloni libertà per gli omosessuali, venite nelle nostre chiese, ultra ciechi. Andiamo avanti. Quindi Giona dice buttatemi alle onde,
sì,
e il mare si calmerà perché questo è per causa mia. Verso 15, saltiamo.
Poi presero Giona, lo gettarono in mare e la furia del mare si calmò.
Capito? Adesso Dio prenderà le chiese, le getterà nel mare dell'anticristo, nel mare della tribolazione e alla fine finalmente arriverà il rapimento. Andiamo.
Allora quegli uomini furono presi da un grande timore del Signore, offrirono un sacrificio al Signore e fecero dei voti.
Alleluia, questi erano pagani, attenzione.
Il Signore fece venire un gran pesce per inghiottire Giona, e Giona rimase nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti.
La gente dice, questa è una cosa simbolica, mica, pare che un pesce inghiotte, uno sopravvive 3 giorni. No, no, Gesù l'ha citato, che è simbolico. La Bibbia, te lo dico io quando è simbolico, questo non è simbolico.
Sì.
Allora, finalmente, cosa fa Giona? Dice, dopo un po' dice, ma qua non vale la pena fuggire dall'Eterno, perché come dice il Salmo, se vado in cielo tu sei lì, se vado all'inferno tu sei lì, dove posso scappare. Finalmente, ecco che un po' di sale entra nella zucca di Giona. Giona, saltiamo al capitolo 3, verso 4 a 10.
Giona cominciò a inoltrarsi nella città per una giornata di cammino e proclamava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta.
Ecco che Giona, che era un predicatore potentissimo, il numero uno in tutto il mondo, e Dio diceva: no, tu devi andare. Giona non voleva, no, tu devi andare. Ma io non voglio, non mi interessa, tu vai. Ma qua, niente, ma devi andare. Ok, io prendo la nave e non ci vado. Ok, io mando un pesce che ti ingoia per 3 giorni. E poi quando lui finalmente dopo 3 giorni e 3 notti ha gridato la salvezza dell'Eterno, il pesce l'ha vomitato fuori. Dov'è che l'ha vomitato? Sulle rive di Ninive. E guarda caso, un pesce nello spirito, direi, no? Quindi Dio ha portato Giona attraverso un sommergibile, capito? Okay, e l'ha depositato sulle quello che oggi è la Siria. E quindi si è data una sciacquata, ha fatto la doccia, si è preparato un po', va a Ninive e dà il messaggio. Qual è il messaggio? 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Verso 6.
E poiché la notizia era giunta al re di Ninive, questo si alzò dal trono, si tolse il mantello di dosso, si coprì di sacco e si mise seduto sulla cenere.
Un pagano.
Wow.
Perché questo qui era un profeta di Israele. Cioè, le nazioni pagane sapevano che non dovevano scherzare troppo col Dio di Israele. Quello era quello che ha aperto il Mar Rosso, ha fatto inabissare gli egiziani, è quello che ha fatto cadere le mura di Gerico, è quello che ha dato 10 piaghe, undici piaghe agli egiziani, ha fatto crollare l'Egitto. L'Egitto, potenza mondiale di quei tempi, con dieci piaghe, ha distrutto l'Egitto, e da quel giorno lì in poi l'Egitto non era più potenza mondiale. Perché? Per le 10 piaghe. Il primo impero mondiale, l'Egitto, terminò con le 10 piaghe di Dio. Allora, andiamo avanti dove sei?
Verso 7.
Hai letto? Sì, vai.
Poi per decreto del re e dei suoi grandi fu reso noto in Ninive: uomini e animali, armenti e greggi, non assaggino nulla, non vadano al pascolo e non bevano acqua. Uomini e animali si coprano di sacco e gridino a Dio con forza.
Ho capito, ha fatto digiunare anche gli animali, capisci? Anche gli animali devono digiunare, coprirli di sacco anche loro. Questo, cioè, cosa vuol dire questo? Un vero pentimento? Andiamo.
Ognuno si converta dalla sua malvagità e dalla violenza compiuta dalle sue mani.
Quindi pentirsi, fratelli, chiese, pentitevi, chiese, cristianesimo mondiale, pentiamoci. Digiuniamo, pentiamoci, usciamo da quei cimiteri chiamati chiese cattoliche e protestanti, cimiteri morti e stramorti, seguiamo Gesù. In che modo? Come dice nel Vangelo. Cosa fare? Come dice il Vangelo. In che modo predicare? Come dice il Vangelo. Come raggiungere il pecorello? Come facevano nel Vangelo. E queste catapecchie sono delle brutte fotocopie che hanno preso il posto del Vangelo. Nel nome del Vangelo hanno sostituito il Vangelo. Galati capitolo 1, ha detto Paolo, è un altro Vangelo, un Vangelo diverso. Andiamo avanti.
Verso 9. Forse Dio si ricrederà, si pentirà e spegnerà la sua ira ardente, così che noi non periamo. Dio vide ciò che facevano, vide che si convertivano dalla loro malvagità e si pentì del male che aveva minacciato di far loro, e non lo fece.
Alleluia, alleluia, Dio si pentì. Cioè non è che si pente come noi, che... Il pentimento di Dio, questo è un linguaggio arcaico,
sì, sì,
va
sì.
Bene? Il pentimento di Dio non è mi pento dei miei peccati, non è questo.
No.
È un pentimento, si traduce, infatti nell'ebraico qui, è una parola che vuol dire anche decise di non farlo, cambiò piano,
sì,
cambiò
sì,
strategia,
sì,
cambiò opinione, capito? Perché? non perché Dio era peccatore e doveva pentirsi, ma perché loro si sono pentiti e sì, dice ok, sì, d'accordo, voi pentite i vostri peccati, io mi pento anch'io di punirvi in quel senso, sì. Quindi attrezzare le orecchie, perché ci sono i satanisti che dicono oh Dio si pente, ma state zitto, cortesia. se non vuoi Gesù, state nella tua chiesa satanica e non capisci molto. Come possono capire questa la Bibbia senza Spirito Santo, i satanisti, gli atei?
Sì.
Gli islamici dicono la Bibbia c'ha contraddizione, no, contraddice a te. Come fa un islamico a capire la Bibbia che non c'è lo Spirito Santo? Allora,
quando Gesù disse ai farisei del segno di Giona, cosa voleva dire? Ha risposto: non vi sarà dato nessun segno se no quello di Giona. A cosa si riferiva? Perché di solito il segno di Giona significa tre giorni e tre notti nel mare. Ma cosa vuol dire Gesù qui?
No, il segno di Giona non è nel mare così. Il segno di Giona, interpretiamolo per noi e vediamo cosa Dio vuole dirci.
Sì.
Cosa vuol dire a noi direttamente e non solo a Giona, che Giona visse nell'800 avanti Cristo, quasi 3000 anni fa. Cos'è che vuol dire Dio oggi? Cioè, il messaggio non è attenzione che c'è un pesce, ma figurati. Non è andata a Ninive, ma no.
No.
40 giorni neanche. Va bene? Il segno di Giona è numero uno. Ecco, adesso lo scandisco. Primo, la tempesta cade all'improvviso su di tutti, giusto? In un certo senso
sì.
È nel modo in cui i terremoti cadono su tutti.
Mm-hmm.
Va bene? L'ultimo terremoto che è avvenuto ad Matrice, va bene, e mi pare Cumuli, ci sono altri paesini nella zona, è venuto alle 3:30 del mattino, un orario terribile alle 3:30, tutti dormono. Va bene? Quindi è un po' come la tempesta all'improvviso è caduto sulla nave di Giona. Primo segno, va bene?
Mm-hmm.
Questo è il messaggio che per le chiese addormentate nello spirito, in attesa di essere rapiti prima che venga l'anticristo. Quindi qual è il messaggio per loro? Il messaggio, attenzione, che mentre dormite vi viene la tempesta. Chi è l'anticristo? Tribolazione. Primo Tessalonicesi 5. Mentre le chiese dormono, viene l'anticristo. Mentre dormono. Comincia anche dal 3, guarda.
Primo Tessalonicesi 5:3?
Dal 3 al 6.
No, aspetta.
Allora.
5:3. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta.
Quindi attenzione ai predicatori di pace, pace. Legge il libro di Geremia, chi predica pace, pace, sono di solito fuori binario. In questo mondo non c'è pace, perché Gesù porta una spada. Perché il più grande pacificatore porta la spada? Perché il Dio di questo mondo è il diavolo. Che pace volete avere voi seduti sulle panche in chiesa? Non c'è pace. Guerra. Guerra nello spirito. Dobbiamo sparare, tirare bombe, cannonate nello spirito.
Nello
contro
spirito,
il diavolo.
Sì, amen,
va bene? Che pace? Lui stringe la mano ai politici. Che stringete la mano? Dategli il Vangelo ai politici. Sì, stringe la mano, ma nella mano ci sia un Vangelo.
Sì, amen.
Il Papa li legge, gli leggono il Corano al Papa. Ma per cortesia. Dov'è il tuo Vangelo, signor Papa? Andiamo avanti. Va.
E non scamperanno. Verso 4. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro. Perché voi tutti siete figli di luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte, né delle tenebre.
Quindi?
Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri.
Va bene, quindi Giona cosa faceva? Un altro punto importante. Cosa faceva Giona sulla nave?
Fuggiva da Dio.
Dormiva.
Era disubbidiente.
Dormiva.
Sì.
Se andate a svegliarlo, oh, che fai? Tu non preghi al tuo Dio? Che fai qui che dormi a Russi? E lui dormiva. Ah, sta tempesta è meglio che andare a Ninive.
Ha scelto la via facile.
Quindi cosa fanno? I marinai dicono, svegliati pelandrone, pelandrone in queste chiese che dormite. Pelandrone, svegliati pelandrone Giona. Giona è un profeta. E viene sbalzato fuori dal suo comodo letto, lo buttano fuori dalla sua comoda nave, cioè le comode chiese addormentate, e lo buttano nelle onde della tempesta. Questi sono i credenti impreparati che saranno svegliati, abbandonati, distrutti, gettati alle onde della tribolazione che viene. Il segno di Giona. Volevamo studiare il segno? Ecco, questo è il segno. Un altro passo, vogliamo andare avanti a analizzare? Mm-hmm. Andiamo un altro passo. Giona è stato 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce. La Chiesa, impreparata perché disubbidiente, sarà inghiottita per 3 anni e mezzo nella tribolazione che viene. Mm. Cioè, smetti un giorno per un anno e c'è circa 3 anni, 3 anni e mezzo.
È vero, sì. La tribolazione.
Andiamo avanti con l'interpretazione del segno di Giona? Wow. Un altro punto. Giona rappresenta il popolo di Dio. Gesù, 800 anni dopo Giona, dice: non vi sarà dato nessun segno se non il segno di Giona. Gesù stava dicendo, Matteo 16, il segno di Giona ve lo do anche a voi. Lo Spirito Santo sta dicendo oggi, il segno di Giona ve lo do a voi del tempo della fine. Perché? Perché Giona non è passato, il pesce non è passato, Ninive non è passata, il messaggio contro Ninive non è passata. Perché? Perché Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e domani. Le lezioni inerenti a una particolare situazione possono essere applicate all'infinito, se danno gloria a Dio, se contengono la verità, se sono in base alla matematica spirituale e biblica della verità di Dio. Infatti il Vangelo è chiamato in Apocalisse 14,6, come è chiamato?
Eterno.
Il Vangelo è eterno. Il Vangelo è già nel Vecchio Testamento, lo sai, Angela?
Era profetizzato nelle profezie.
Il Vangelo è nel Vecchio Testamento. Infatti c'è presente un profeta, Isaia, chiamato il profeta messianico. Mm-hmm. Capito? Cioè, ogni volta che c'è una profezia sul futuro... Va bene, quello è il Vangelo, perché è nel Vangelo che mirava il Vecchio Testamento. Ogni volta che c'era una verità nel Vecchio Testamento ci sono verità.
Sì.
E chi è la verità?
È Gesù.
Gesù Cristo.
Sì,
è lo stesso ieri, nel Vecchio Testamento,
oggi
Nuovo Testamento o adesso, e per sempre.
Amen.
Non è mica come i libri religiosi che devono aggiornarli ogni 2 o 3 mesi, che sono come i giornali che compra l'edicola. Un gruppo di uomini col cappuccino, col cappuccio in testa, si riuniscono e fanno le regole ecclesiastiche e buttare via. E come il Vangelo non c'è bisogno di... Siccome il diavolo non può dire questo Vangelo va aggiornato, gli rimane solo una bugia da sparare. Ed è chi ha scritto la Bibbia. Siccome è perfetta, non può dire che andrebbe migliorata. Dire chi l'ha scritta, che mi interessa a me chi l'ha scritta. Sarà stata anche mia nonna, ma se funziona, se mi guarisce gli ammalati, se mi dà la vista ai ciechi, se mi dà l'udito ai sordi, religioso ascoltare, per cortesia, che anche c'è speranza che per voi che siete sordi, grazie a Dio che non sono tutti sordi, grazie a Dio per quelli che ascoltano, va bene? Se funziona, cosa mi interessa se c'è manoscritto o no? Angela, dov'è il manoscritto originale che comprova che la ruota è rotonda?
Non lo so.
E allora non lo uso più. Togli la ruota alla macchina, metti ruote quadrate, perché non so in quale manoscritto è scritto che la ruota deve essere rotonda.
No, non ha senso.
Dov'è scritto il manoscritto originale che ci vuole il sale nella zuppa?
No, non è scritto. No,
non c'è manoscritto. Non c'è. Allora non lo mettere più il sale, Angela. Per cortesia, Per cortesia, guarda, vedi che con che imbecillità il diavolo va in giro a ingannare la gente. Dov'è il manoscritto? La Chiesa Cattolica ha cambiato la Bibbia. Ma se funziona, se prego per gli ammalati e guariscono, se io drogato, posseduto, eccetera, ricevo Gesù e mi cambio, sono felice, divento libero, amo mia moglie, salvo il matrimonio, non divorzo più, se funziona.
Amen.
A che mi interessa chi ha invitato l'aspirina? Io mi prendo l'aspirina e mi passa mal di testa, vuol dire che per il mal di testa funziona. Posso andare avanti per cortesia?
Grazie, signora.
Giona rappresenta il popolo di Dio. Popolo di Dio che oggi scappa. Questo è un altro passo che voglio sviluppare adesso. Un altro aspetto, poi magari ci fermiamo. Quindi oggi il segno di Giona oggi è che il popolo di Dio sta scappando, come Giona, e verso la Tarshish di oggi, nella direzione opposta della volontà di Dio, si imbarca su una nave qualsiasi, direzione non importa dove, basta che sia lontano da Dio. Cioè oggi come si applica? Oggi I cristiani si imbarcano in qualunque nave, nave pentecostale, cattolica, battista, mormonica, geoviana, basta che mi fanno fare quello che io desidero, servire Dio come dico io, alla mia maniera. Quindi si imbarcano su qualsiasi nave, il cristianesimo è la maggioranza di oggi, che qualunque dottrina che dia loro l'illusione di poter evitare di andare a Ninive, alla loro Ninive. Cos'è Ninive? È la volontà di Dio, il posto dove andare a evangelizzare per convertirli, per andare a profetizzare, per convertire i niniviti. Chi sono i niniviti? Gli increduli, quelli che ancora non credono, che dobbiamo convertirli. Non li converti, mettersi a crescere i funghi su una panca di chiesa.
Amen.
Dobbiamo andare ai niniviti del mondo, va bene, affinché si possano convertire.
Amen. E vediamo che nelle chiese ci sono quelli che si svegliano come Giona, cambiano atteggiamento e cominciano ad evangelizzare, a raggiungere i perduti. Ci sono tanti fratelli che veramente stanno cambiando atteggiamento, ma purtroppo non tutti.
Guarda, la grande maggioranza dei nostri fratelli vengono da chiese morte e dicono: che ci faccio in un cimitero? Io voglio andare in un posto di vivi, capisci? E se sono unite alla nostra chiesa, o si possono unire un'altra chiesa meglio della nostra, non mi scrivete e dire: oh, tu ti credi l'unico? No, assolutamente, io sono il peggiore di tutti, però perlomeno stiamo uscendo dai cimiteri, gloria a Dio.
Amen.
Le chiese di queste gerarchie, la maggioranza di gerarchie fuori dallo Spirito di Dio, sono piene di pecorelle ignoranti,
sì,
ignorano.
Sì, sì, sì.
Che credono che Dio è un pentecostale, che Dio è il testimone di Geova, che Dio deve essere mormone. Ci credono veramente, gliel'hanno inculcato. Se tu gli inculchi a un bambino appena nasce che deve mettersi la cintura delle bombe per andare a far saltare per aria una moschea o una chiesa, quello dice: giusto, l'ha detto Maometto. E se tu gli inculchi che Dio è il testimone di Geova, mormone, cattolico, protestante, quel fessacchiotto ci crede. La sola religione è quella di Gesù e del Vangelo. Non c'è scritto lì tutte queste sette, non ci sono e non ci servono. Allora, posso andare avanti?
Sì.
Gloria al Signore. Allora, questo direi che ho spiegato abbastanza il segno di Giona, abbiamo capito qual è il segno di Giona.
Sì, infatti è molto simbolico e lezioni che non ho capito prima sono usciti oggi da questo messaggio. Come le chiese, i cristiani nelle chiese rappresentano un po' come Giona, che sta andando veloce via dalla volontà di Dio perché è più comodo, ha scelto la via facile.
Ma grazie a Dio per i cristiani che si convertono.
E poi i tre giorni e tre notti rappresenta la grande tribolazione che inghiotta la chiesa.
Inghiottisce
la chiesa. Ma poi alcuni di loro, come Giona, perché Giona ha avuto la fine positiva, lui si è convertito, si è cambiato.
Sì, non è che è venuto per caso,
c'è
stato un pesce e tre giorni di riflessione.
Un po' di pressione sopra,
capisci,
di lui.
Tre giorni, la Chiesa dovrà riflettere tre anni di tribolazione prima di dire: va bene Gesù, quello qualunque cosa tu dici, il Vangelo dice. E allora la tribolazione li sputerà, li vomiterà fuori sulla riva di cosa?
Non lo so.
Del rapimento.
Ah.
Capito? Quindi alla fine di tre anni e mezzo saranno vomitati fuori alcuni cadaveri morti, uccisi dall'anticristo, però grazie a Dio, senza marchio della bestia.
Amen.
Ed è tristissimo che molti di questi cristiani seduti a ascoltare i falsi profeti in queste chiese, molte chiese cristiane, riceveranno il marchio della bestia. Molti cristiani riceveranno il marchio della bestia. Guarda, milioni di evangelici in Germania hanno ricevuto il marchio della bestia di Adolfo Hitler. Sulle loro cinture militari, i nazisti avevano, c'era scritto Gott, ich, eccetera. Dio è con noi. C'era scritto sulla cinture: Dio è con noi. E che quello là, Adolfo Hitler predicava il nome di Dio.
Sì.
E l'anticristo non c'è neanche più bisogno di fare quello, perché ci penserà falso profeta col cappuccio in testa e la croce al collo a farlo. Lui aprirà la bocca per sbraitare contro Dio, Apocalisse 13, versi 3, 4 e 5. Gloria, gloria.
Amen.
Comunque, fratelli, ascoltatemi bene, andate in queste chiese dove voi eravate o dove non eravate e date quel bellissimo DVD, CD, del tempo della fine, tutti i passi del tempo della fine, passo per passo.
Amen.
E se lo offrite in maniera abbastanza dolce e, diciamo, presentato in modo innocente, ha detto Gesù: siate dolci come colombe. Non è andato a bombardarle come faccio io, posso farlo perché qui c'è una radio e qui si salvi chi può, qui posso predicare la verità al 100%, eccetera. Voi quando andate invece in una chiesa dovete togliervi il cappello e dovete essere educati, e se fratello Giuseppe grida voi non gridate, se fratello Giuseppe si arrabbia voi non vi arrabbiate, perché voi non avete un'angela lì che gli fa gli occhi e calmati un po' per cortesia, perché se no qui chiudiamo i battenti.
Ma quali occhi ti faccio? Sono così lontana, 5 metri neanche mi vedi gli occhi.
Ma è vero o non è vero?
A volte.
Ecco, non fare finta, eh. Dice il reverendo per cortesia, calma.
Poco, potrei fare di più gli occhi se vuoi.
Gloria, no, è che tu non puoi parlare perché sei alla radio, nel microfono, e loro mandi segnali di fumo.
Non posso
indiani.
Interromperti, devo essere un po' educata, no? Quindi faccio quello che
ma
posso.
Ma io devo essere, ma no, io ho bisogno di una moderatrice.
Ah, ok. Ah, volevi certo. Dire sei grato?
Io lo ammetto.
Ah, mi ringrazio. Ah, sta ringraziando perché ti faccio gli occhi.
Diciamo che
adesso
diciamo
ho capito.
Di sì.
Ok.
Bravo. Okay, proprio okay. Indovinato.
È quello il messaggio. Grazie.
Sì, voglio dirti quello, insomma, che fai bene.
Ok, grazie.
Allora, dove eravamo? Devo concludere qui perché qui il tempo stringe. Guarda, qui c'è un articolo di Bruno Vespa del Secolo d'Italia. Questo è un giornale di destra, un giornale chiamato fascista, diciamo.
Chi è Bruno Vespa?
Però anche questi fanno degli articoli buoni. E Bruno Vespa sarebbe un ex direttore della RAI, che diciamo, è uno dei giornalisti capi della RAI, è uno delle anime della RAI, capisci? È lo spirito della RAI. Bruno Vespa rappresenta la RAI, capito? Cambiano i governi, lui non cambia, lui c'è sempre, lui c'ha mano in tutte le torte. E Bruno Vespa ha fatto un programma che ho guardato in 5 minuti. Poveraggio, si è proprio schiaffato, in inglese si dice stuck his foot in the mouth, si dice in inglese, si è messo la scarpa in bocca.
Perché?
In italiano come si dice? No, in inglese si dice I shoot himself on the foot. In italiano forse mi ha fatto l'incontrario. Comunque ha fatto uno sbaglio, ha fatto una gaffe. Mm-hmm. Sai cos'è una gaffe, no?
Una mistake.
E gli è sfuggita un po' di verità dalla bocca, perché sai, ogni tanto uno si rilassa e la verità esce. Dicono vino veritas, quando uno beve manifesta il suo spirito. E questo senza bere ha manifestato il suo spirito. E ha detto al ministro Del Rio, gli ha detto, il terremoto ci porterà ricchezza. E poi aggiunge, vi rendete conto, citazione Secolo d'Italia. Vi rendete conto di quanta ricchezza per la ricostruzione immobiliare porterà al paese questo terremoto?
No. Come può uno dire così?
Un altro giornale, Grillo contro Vespa, per i terremoti che creano lavoro.
Oh no.
Editoriale Il Mattino, terremoto Centro Italia, fico contro Vespa, il sistema produce il PIL, prodotto interno lordo. Cioè praticamente questo poveraccio, cioè Vespa, attenzione, che io ho incontrato e ho cercato di evangelizzare, ma non ci sono riuscito, non ho voluto ascoltare. Vespa non è sciocco, ok? È una persona intelligentissima, basta guardare in faccia. Ex direttore della RAI, eccetera. Cioè, solamente in un momento di sincerità, uscendo dai copioni scritti in anticipo della RAI, lo si prepara nei copioni, e dal politicamente corretto, Vespa ha detto solo ciò che i politici bombardano ogni giorno, i cervelli delle povere masse, i popoli ciechi, gli atei che li seguono, gli atei che seguono i politici. E cioè che la soluzione di tutto è il lavoro, l'occupazione, più soldi, più materialismo, più produzione, più vendere, più benessere. Lo traduciamo in biblico, si chiama l'idolo di Baal. Capito? Cioè, dei politicanti atei come Renzi, qua ne capisce di cose spirituali? Renzi è un comunista camuffato, che poi si è camuffato da socialista e che poi si è camuffato di democratico. In realtà è un politico come gli altri, un ateo. Lui gli interessa il potere, mica gli interessa le masse che lui vuole aiutare, virgolette. Lui interessa il potere. Il potere è una droga. Chi arriva al potere non si smuove più. O quello si vende alla madre, dal potere non si smuove. Guarda la cupola mafiosa di Bruxelles, sempre le stesse facce. Sempre i soliti. Di votare non se ne parla neanche. È un po' come il politburo sovietico, si fanno a turno, come Putin, Medvedev, eccetera. Quindi io voglio dire questo, che Vespa praticamente in un attimo di mancanza di controllo ha detto quello che c'è nel cuore, quello che c'è nel cuore tutti i politici. Comunque parliamo dei terremoti, voglio dire questo. I terremoti sicuramente vengono dal diavolo, d'accordo?
Sì, sì, sì.
Però Dio potrebbe fermarli, perché non lo fa? La risposta, io voglio rispondere a questo perché c'è gente che si chiede questo. Ok, vengo dal diavolo,
certo,
d'accordo,
certo.
Perché Dio non li ferma se vengono dal, sì, diavolo? Beh, la risposta è la stessa, perché Dio non ha fermato i mali contro Israele?
Per insegnargli lezioni.
E perché Israele è stata punita diverse volte, distrutta, ripetutamente, dalla Siria, Babilonia,
sì,
da
sì,
Medio,
sì.
Controllata da Medio Persi, distrutta da Babilonia, da Roma, i cattolici, la Chiesa Cattolica perseguita gli ebrei dappertutto, specialmente i cattolici spagnoli, se salvi chi può, caro mio, quelli super, super cattolicissimi, gli ebrei li odiavano. E
sì,
perché Dio non ha protetto Israele?
Dio lo ha permesso a Israele di essere invasa diverse volte, ma sempre li ha avvertito prima.
Sì,
sempre.
Esatto. E oggi, infatti, è sempre avvertito prima, perché dà la possibilità di pentirsi. Ma chi chiede perché Dio non ferma i terremoti? Perché Dio non ha fermato le punizioni contro Israele? Credo che la risposta sta lì.
Perché li ha avvertito, poi se loro non hanno ubbidito erano lezioni per loro.
Esatto, quindi questi terremoti perché Dio
erano
non li ferma?
Conseguenze.
Perché Dio permette il diavolo? Perché Dio permette Adolfo Hitler? Perché permette il nazismo, comunismo,
sì,
stalinismo,
sì, sì.
Pol Potismo, la Cina, Obama, nuovo ordine mondiale? E perché Dio permette? Perché i popoli li votano, i popoli vogliono queste cose, sono i popoli. La gente guarda Adolfo Hitler a Stalin, ma non mi fate ridere, il problema non è Adolfo Hitler. Adolfo Hitler è stato eletto democraticamente, è stato eletto per un voto di maggioranza, un voto, è diventato leader del partito social nazionalista nazista, un voto.
Mm-hmm.
E poi è stato nominato dal cancelliere tedesco, è stato nominato cos'è stato nominato? Il Führer, il capo della, che poi è diventato, è stato nominato. Quindi Hitler non ha fatto un colpo di stato come Mussolini ha fatto la marcia su Roma, eccetera. Hitler è stato eletto, quindi smettiamo il nazismo. Hitler è morto e ha risolto tutto. No, Hitler è morto, sono rimasti, è rimasto i tedeschi, I nazisti, è morto Mussolini, ma sono rimasti fascisti, che poi sono diventati tutti di destra, del Missini e quello che sono diventati. Quindi sono i popoli che eleggono i loro, specialmente con la democrazia, sono i popoli che li eleggono.
Certo.
Quindi è inutile che diamo la colpa a una persona o due, all'anticristo che viene. L'anticristo che viene, l'anticristo svolgerà un compito, ed è quello di punire la Chiesa, punto. Perché Dio non ha fermato Babilonia due volte? La seconda volta che è arrivato a Gerusalemme ha bruciato il Tempio. Ha bruciato il Tempio. Dio ha dovuto prendere l'arca e portarla in cielo. Dov'è l'arca adesso che a Hollywood fanno alla ricerca dell'arca perduta? Gli ebrei stanno cercando l'arca. Dicono che forse è sotto la moschea di Omar, è sotto la spianata delle moschee a Gerusalemme, dove c'è la moschea di Omar, il Duomo della Roccia, lì sotto è nascosta.
Il segreto, il sotterraneo.
Ma no, l'arca si trova in un posto che gli ebrei non la troveranno mai. Dov'è? Si trova nel Nuovo Testamento, precisamente dove? Il libro dell'Apocalisse, più precisamente nel capitolo 11. Apocalisse capitolo 11, il profeta dice, vidi il cielo che si apriva, e nel cielo vidi l'arca di Dio. Cioè Dio ha preso l'arca, che quella era la sua abitazione, l'ha portata in cielo.
Ai
romani, babilonesi, sciocchezze varie. Dio l'ha portata in cielo, un posto dove gli ebrei non potranno mai trovarla e la cercassero dove vogliono. Perché? Perché non ci crede il Nuovo Testamento.
Sì.
Ci siamo?
E anche se sarebbe ancora sulla terra, farebbero un idolo di quell'arca. E quindi,
esatto,
Dio non vuole questo, perché adesso viviamo in Cristo e Cristo vive in noi.
Brava.
L'arca non serve più.
Brava, brava Angela. Perfetto. Allora, guarda, leggi Deuteronomio 28, dall'1 al 68. Qui vediamo se c'è la risposta. Dall'1 al 68, ma leggiamo un pochino.
Ora, se tu ubbidisci diligentemente alla voce del Signore tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti che oggi ti do, il Signore, il tuo Dio, ti metterà al di sopra di tutte le nazioni della terra, e tutte queste benedizioni verranno su di te e si compiranno per te, e darai ascolto alla voce del Signore tuo Dio.
Ok, questa scrittura, con questa scrittura vogliamo rispondere al motivo perché Dio non ferma i terremoti, perché non ferma i bambini che nascono handicappati, perché non ferma le malattie, perché non ferma l'anticristo, la tribolazione, il marchio della bestia, perché le chiese dormono, perché il suo popolo dorme. Dio ha messo delle condizioni e nel Vecchio Testamento e nel Nuovo Testamento. Condizione di se obbedisci, e tu hai appena letto Deuteronomio 28, se obbedisci diligentemente alla voce del Signore, tutte queste benedizioni verranno su di te.
Sì.
Però attenzione, contrariamente alla salvezza in Cristo, col sangue di Cristo gratis, per grazia e basta, le benedizioni sono sempre collegate alle nostre opere, opere in Cristo. Vai avanti a leggere verso 15, Deuteronomio 28, 15.
Ma se non ubbidisci alla voce del Signore tuo Dio,
se non ubbidisci,
se non hai cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti e tutte le sue leggi che oggi ti do, avverrà che tutte queste maledizioni verranno su di te e si compiranno per te. Sarai maledetto nella città e sarai maledetto nella campagna.
Ecco, leggere tutto Deuteronomio 28, una metà del capitolo, un terzo del capitolo sono benedizioni, due terzi sono maledizioni. Perché di più? È perché avevano bisogno di più sculacciate. E infatti è stato così. Quindi qui dà la scelta. Il Deuteronomio più avanti dice, dice, metto davanti a te la benedizione, la vita e la morte. Però questo è il Vecchio Testamento, non è cambiato questo.
Sì, sì.
Solamente che adesso non siamo più sotto la legge che veniamo uccisi, però siamo ancora sotto la legge delle opere in Cristo. Quindi qui non sta parlando della salvezza, però per grazia. Andiamo nel vecchio, dal Vecchio Testamento passiamo al Nuovo, che vediamo che il principio non è cambiato, tranne il fatto di lapidare, quello è stato tutto quello che Cristo ha adempito non è più valido.
Sì.
Quindi lapidare, essere uccisi per i peccati, non è più valido perché Cristo l'ha adempito. Quello che Cristo non ha adempito è ancora valido. E appunto una cosa che Cristo non ha adempito è il fatto che quello che facciamo riceviamo, quello che seminiamo mietiamo. Le benedizioni sono condizionate all'obbedienza. Questo Cristo non ha adempito, questo dobbiamo adempirlo noi. Infatti lo leggiamo nel Nuovo Testamento, Galati 6, 7, 8.
Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna.
Va bene? Quindi, in base alle opere, corruzione o vita eterna. Questi qui siamo nel Nuovo Testamento, attenzione. Quindi non ti sedessi in chiesa a scaldare panche e dire Dio mi benedirà lo stesso come un cristiano fedele. No, 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 assolutamente no. A te ti sarà tolto l'unico talento che non hai fatto fruttare, sarà dato quello che ne ha 10 che li ha fatti fruttare. Quindi il principio rimane, cambia solo la modalità. Romani 2, 6 al 10.
Egli renderà a ciascuno secondo le sue opere vita eterna a quelli che con perseveranza nel fare il bene cercano gloria, onore e immortalità, ma ira e indignazione a quelli che per spirito di contesa, invece di ubbidire alla verità, ubbidiscono all'ingiustizia. Tribolazione e angoscia sopra ogni uomo che fa il male, sul giudeo prima e poi sul greco. Ma gloria, onore e pace a chiunque opera bene, al giudeo primo e poi al greco.
Alleluia, alleluia, alleluia. Se leggiamo Apocalisse capitolo 2 e 3, messaggio alle sette chiese, tribolazione e angoscia a chi opera male. Va bene? Infatti adesso c'è una tribolazione contro una chiesa che opera male, non opera per niente. Però, verso 10, gloria, onore, pace, chiunque opera bene.
Amen.
Quindi, benedizioni, vita eterna, la corona di giustizia a quelli che operano bene in Cristo. Va bene? Amen. Io mi fermerei qui, diciamo, ho risposto, credo di aver risposto alla domanda perché Dio non ferma i terremoti, perché Dio non ferma le malattie, perché Dio non ferma i bambini handicappati, perché Dio non ferma tutto, deve fermare il diavolo praticamente, scusa.
Sì, sì.
E allora se fermava il diavolo noi non saremmo qui oggi, noi non saremmo potuti nascere, non avremmo potuto scegliere tra il bene e il male, tra il diavolo e Dio, tra l'anticristo e Cristo, tra la salvezza e l'inferno. Per avere questa scelta Dio deve permettere il diavolo,
sì,
permettere a quelli che lo seguono, e seguendolo fanno le guerre, case farmaceutiche che fanno miliardi di medicine ma non guariscono, controllano solo il male, poche medicine guariscono. Io sono imbattuto in un articolo cliccato su un giornale qui internet che diceva il migliore antibiotico del mondo. E caspita, ho cliccato e c'è il numero 10 questo, numero 9 questo, numero 8 questo. Al numero 1 sai cosa c'era?
Cosa?
Propoli.
Ah.
Tu c'hai una ferita, metti propoli e ti uccide l'infezione. Ma mica le farmacie te lo dicono questo.
No.
Perché? Perché propoli lo compri con 2 lire e te lo puoi produrre te con 4 api. Invece loro, con camice bianco,
sì, sì,
l'etichetta qui, farmacia dei succhi sangue a tradimento, attaccato la... sto parlando dei padroni della farmacia egoista, non parlo della povera ragazzina che lavora lì.
È vero, sì.
Non parlo del gestore dolce come quelli che ci aiutavano noi in Italia. Ci sono anche le pecorelle. Sto parlando della stragrande maggioranza, succhi a sangue a tradimento, mangia pane a tradimento, dicono a Milano. Capito? E va lì, farmacie, caro mio, il farmacista non riesco a digerire, prende questa bottiglietta, quanto? 10 euro. Ma pezza di imbroglione, ma glielo vuoi dire che un cucchiaino di bicarbonato è meglio di quello? Un cucchiaino di bicarbonato ti fa digerire meglio che la tua bottiglietta, stupida bottiglietta, che costa 10 euro, se non 20. Ah, questo viene una bottiglietta che viene da un dottore di New York, ha messo il brevetto. E vabbè, ma sono 4 chimici. Sì, sono 4 chimici da 2 lire, ma è brevettata, costa 20 euro. Ma digli che un cucchiaino di bicarbonato è meglio. Va bene, io sono d'accordo con le medicine naturali. Sono un amico con i negozi di medicine naturali. I farmacisti hanno l'omeopatia, che è una cosa simile, ma te la fanno pagare a siringhe,
sì,
di sangue,
è vero,
però.
È vero, sono care.
Va bene, fratelli?
Ma molte cose puoi fare in casa, come dici tu.
Certo. Fratelli, datevi da fare per medicina naturale, cibi naturali. Non comprate pillole di vitamina C, compratevi un arancio, un limone.
Amen. È vero.
Capito, no?
È vero.
Ci siamo?
Sì.
Angelina, io ti voglio benedire, ti vedo con un sorriso sgargiante.
Thank you, grazie.
Dio ti benedica.
Manda pure benedizioni.
Gesù ti ama.
Grazie.
Alleluia. Allora, oggi sono tutti fuori oggi.
Sì.
Siamo qua abbandonati, io, te e mia moglie. Sai che Gesù è ammalato oggi.
Come Gesù è ammalato oggi?
Cosa viene prossimo? Cosa c'è?
Mettiamo una canzone, facciamo una pausa.
Allora te lo dico dopo la canzone. Gesù oggi oggi è ammalato.
Lo dici adesso, come Gesù è ammalato?
Te lo dico, non posso dopo la canzone?
No, ma una grande cosa così dice a tutti Gesù è ammalato e ce li dice in 10 minuti? No, devi spiegare.
Dopo la canzone.
Ok, fine.
Gesù è ammalato.
Ok. Allora, ascoltiamo una canzone di Marcello Marocchi. Dio aspetta. È un punto di domanda, non è un'affermazione, e la dedichiamo a tutti noi, quelli di noi che molte volte rimandiamo la volontà di Dio, rimandiamo fare quello che pensiamo che Dio vuole da noi, perché crediamo ancora c'è tempo, abbiamo ancora tempo, possiamo posticipare un po', e quindi così si perdono benedizioni. E questa è una canzone che possiamo applicarla in questi casi quando pensiamo ancora no, rimandiamo. Dio aspetta di Marcello Marocchi.
Sai, sento, il Signore vuole fare un commento qui, una parola di Gesù, vuoi ascoltarla?
Sì, certo.
E il Signore dice, è vero, sono io che potrei fermare tutti questi mali, ma non lo faccio, per uno scopo a fin di bene, dice il Signore. Però io vi dico, come è scritto nella mia parola, Io non faccio niente senza prima mostrarlo ai miei servi i profeti. È vero,
è vero
che i romani hanno distrutto Israele, Babilonia ha distrutto Israele. È vero, viene l'anticristo e distruggerà il cristianesimo mondiale come profetizzato. È vero. Ma io vi dico, state vicini a me, state vicini alla mia parola, state vicini al mio spirito, vicini al mio cuore, vicini al mio amore. E io vi parlerò, io vi dirò, sentirete la mia voce, che vi dirà, questa è la via, camminate per essa. E quando andrete a destra,
amen,
o quando andrete a sinistra, sentirete una voce che vi dirà, questa è la via, cammina per essa. È vero, io manderò, permetterò terremoti, catastrofi, cose brutte, compreso l'anticristo, il marchio della bestia. Ma io vi dico, voi che mi cercate, e perché mi cercate, e perché mi cercate con tutto il cuore, mi trovate. E voi che mi trovate e che ubbidite, voi non sarete mai in questi luoghi di terremoti, di disgrazia. Navi affonderanno, tanti innocenti moriranno, vi saranno epidemie scatenate dal diavolo e dai suoi seguaci. Ma voi non vi troverete lì nel mezzo, perché il mio spirito vi dirà cosa fare, quando farlo, come farlo, con chi farlo, con chi non farlo, dove non farlo. Il mio spirito, dice il Signore, vi guiderà, vi proteggerà, sarà sempre con voi. E non avete preoccuparvi di terremoti, della peste mortifera, della freccia che vola di giorno, del terrore notturno, non avrete da preoccuparvi di queste cose, perché io, il Signore, vi guiderò e vi dirò cosa fare, dove andare, dov'è la protezione, dov'è la torre del mio rifugio.
Amen.
Quindi non lasciate che queste cose mettano paura nel vostro cuore, perché io, il Signore, sono con voi. Non vi ho mai abbandonato e mai vi abbandonerò. Siete voi che a volte però mi abbandonate a me, non mi ascoltate, non mi cercate e quindi non mi trovate e quindi non sapete cosa fare e quindi siete nella confusione. Ma io vi dico, se mi cercate con tutto il cuore e se sarà con tutto il cuore, io mi lascerò trovare da voi, perché io ho pensieri buoni verso di voi. Il mio amore verso di voi è vero, dimostrato da Calvario. Ma voi dovete cercarmi, perché chi mi cerca mi trova.
Amen.
E chi mi trova saprà cosa fare e cosa non fare, dove essere e dove non essere, dove andare e dove non andare. Vi aiuterò a superare problemi e maledizioni finanziarie, vi aiuterò a guarire da malattie inguaribili, perché io, il Signore, vi amo. Ma voi dovete cercarmi con tutto il cuore, perché io non sono un Dio da lungi, un Dio lontano. Io non sono al di là del grande mare che non potete raggiungermi, non sono al di là dell'alta montagna che non potete scalare. Ecco, io sono vicino a voi, sono nella vostra anima, io sono dentro di voi, voi siete il mio tempio. Non avete bisogno di cercarmi lontano, ma solo con tutto il cuore, per aprire quella porta dove io sono, quel luogo santissimo nel vostro cuore, per aprire quella porta. Ecco, vi do la chiave. La chiave si chiama con tutto il cuore.
Amen.
Amen. Grazie, Gesù. Grazie,
Amen.
Signore.
Grazie, Signore. Amen.
Grazie,
Gloria a Dio.
Gesù.
Amen. Grazie, grazie, Gesù. Ascoltiamo questa canzone e poi condividiamo con voi, fratelli, un messaggio in audio da Luca e Patrizia, preziosi fratelli che hanno ricevuto una parola dal Signore sul loro spostamento, uscire dall'Europa con tutta la famiglia, e condividono con noi come hanno ricevuto questa parola, quello che il Signore gli ha mostrato.
Gloria a Dio, quando vengono?
In qualche mese, 2 o 3 mesi, non lo so esattamente.
Va bene, fammi sapere gli sviluppi, che vogliamo aiutarli, va bene?
Ok.
Se hanno bisogno di informazioni, siamo qua, va bene?
Amen. Ascoltiamo Marcello Marocchi, Dio aspetta.
Adesso non ho tempo, devo andare in bicicletta, tanto Dio aspetta. Lavoro giorno e notte, mi devo riposare, Dio può aspettare. Io devo andare a scuola, ho tanto da studiare, poi c'è la palestra e ci devo proprio andare. Domani vedremo, ma oggi non posso, no, non parlarmene adesso. Godiamoci la vita, ancora non c'è fretta, tanto Dio aspetta. È vero, sono vecchio, ma non tanto da crepare, Dio può aspettare. Aspetta fino a quando, fino al giorno che il tuo respiro rimane con te, poi come un ladro arriva di notte, il tempo è finito, il cuore non batte. Lo devo pure avere, Dio può aspettare. Le cose fatte in fretta non vengono mai bene, lui ci darà tempo se è vero che ci tiene. Poi come un ladro arriva di notte, il tempo è finito, il cuore non batte.
Fratello Giuseppe, prima di ascoltare la testimonianza di Luca e Patrizia, cosa volevi dire prima? Hai detto che oggi Gesù è malato?
Sì, è collegato la
testimonianza. No, me lo dici adesso, ma devi accendere il microfono perché sennò non sappiamo la risposta.
Te lo dico dopo la testimonianza di...
No, hai detto dopo la canzone, quale testimonianza?
Ed è torturata ancora un po', no?
No, perché Gesù, sappiamo tutti, non è malato, lui è la nostra guarigione. Quindi cosa significa la tua affermazione?
No, io dice Gesù, tra virgolette.
Ah, ok. Allora spiega.
Beh, siccome... Spiegare ai fratelli, no?
Certo.
Siccome noi abbiamo un teatro, no?
Yeah.
Un teatro del Vangelo. Lo portiamo in giro da tutte le parti. E io ho i miei figli che sono dentro al teatro, quasi tutti.
Sì.
Tutti fanno una gara per entrare, cominciare con John. Perché piange? Perché io non posso andare a evangelizzare col teatro?
Sì. Ho detto,
insomma,
sì, lo sempre cosa. Chiede.
Però, okay. Sì. Però insomma, allora i miei figli tutti hanno una parte, e di solito quattro di loro. E, oltre a dolcissimi fratelli, oggi che c'è Lorenzo.
Mm-hmm.
Allora che è successo? Che mio figlio, quello grande, 19 anni, Gabriele,
mm-hmm,
siccome non è brutto come me, è una faccia abbastanza presentabile. Al punto che le donne lo fermano per la strada, questo qui. ti ricordi con me quando...
Sì, le ragazze giovani.
Due ragazze sono saltate addosso, due ragazze di 17 anni. L'hanno fermata, camminava per la strada, eravamo insieme io, te, c'era Gabriele e altri. Sono andato a fare delle foto per dei documenti. E l'hanno fermato e fa... Cos'è che gli hanno detto? I capelli sono veri. Non...
Prima ho chiesto come ti chiami, cercavano di parlare in inglese con lui.
Sì, quando sono d'America si vede che, non so... così i bianchi spiccano, no? Mm-hmm. E allora gli ha detto questo, quell'altro, allora ci siamo avvicinati, ha fatto questo, quell'altro, ha fatto un po' di amicizie, questo, insomma abbiamo evangelizzato in posto, andate via. E voglio dire, insomma lì c'è una faccia, diciamo, quasi presentabile, diciamo. Io per esempio non sono a quel livello, io avrei bisogno di, come si dice, una operazione di plastica faciale.
No, così non che, è così male.
Che mia moglie non si spaventi quando mi vede di notte.
No, non si spaventa, lei dorme bene. Dorme bene, sì.
Ecco. Comunque, allora siccome lui dice c'è una faccia quasi presentabile, lui fa la parte di Gesù nel teatro.
Sì,
ok, quella
sì.
La fa anche bene, insomma.
Sì, sì, sì.
Non benedica, senz'altro meglio di me, che prima facevo anch'io al teatro. E adesso faccio il coreografo, il drammaturgo adesso faccio. E allora, ecco, Gabriele è ammalato, insomma. È ammalato e ieri è tutto il giorno a letto, se l'è passata. E oggi la squadra è partita ieri sera per andare a fare una chiesa, avevano un programma ieri sera e circa tre programmi oggi più o meno. Uh-huh. E allora abbiamo telefonato a Lorenzo, sono fratelli Lorenzo e Giorgio e mogli che collaboriamo con loro. Va bene? Quindi loro vengono a trovarci, noi andiamo da loro perché si lavora più o meno insieme. Quindi ci scusiamo che fratelli che non riusciamo ad andare da loro a farli venire perché, insomma, non abbiate una male, solo che questi fratelli lavoriamo, non è che possiamo non è che possiamo lavorare così con tutti, quindi nessuna offesa, per cortesia. E allora Lorenzo subito, tra l'altro Lorenzo ha detto che settimana era sfiaccato.
Sì, volevano riposarsi oggi.
Sì, era voleva mettersi... in marcare visita oggi domenica sul giorno libero che, perché tutta la settimana Dio lo benedica ha aiutato anche Lucia e Nicola a cercare casa, so.
Sì, alcuni fratelli che sono arrivati la settimana scorsa hanno avuto bisogno di un po' di aiuto e Lorenzo e Yolanda li hanno assistito.
Sì, Dio lo benedica, dolcissimi, e loro abbiamo parlato con Giorgio e Lorenzo che si sono offerti subito e abbiamo pregato con loro, se vengono questi fratelli aiutiamoli. Infatti loro stanno facendo in quattro per aiutarli, l'hanno messo in macchina, l'hanno portato in giro a cercare di qua e di là. Quando si può fare lo facciamo, logico. E infatti sembra che il Signore sta provvedendo, no? Questi fratelli hanno già trovato casa?
Sì, sì, una casa temporaria per adesso, però almeno non stanno pagando pensione giorno dopo giorno, ecco. Perché è più caro. Hanno trovato una casa, sì.
Quindi già...
abbastanza economica.
È già traslocato dalla pensione?
Sì, già okay.
Quando hanno traslocato? Ieri?
Ieri o due giorni fa, non mi ricordo.
Quindi hanno smesso di pagare.
Sì.
L'emorragia finanziaria è finita. Sì, è importante, infatti consigliamo sempre ai fratelli, cercate di uscire presto dalle pensioni, che non dovete buttare soldi dalla finestra. Hanno trovato una casa bellissima, ho sentito che è una casa molto bella, a posto. Adesso si sistemeranno col lavoro, sembra che... Mm-hmm. Ci sta provvedendo, ho sentito dei piccoli miracoli che Gesù sta facendo anche per il lavoro. Quindi già una settimana è già importante cominciare sul piede giusto, che non venite con le idee sbilindrate, che spendete i soldi e va bene.
Amen.
E quindi infatti volevo cogliere l'occasione per dire i fratelli che venite qua, cercate di, diciamo, fateci sapere dove andate, dove non andate, che vogliamo aiutarvi. Abbiamo tantissimi consigli da darvi, alcuni sono registrati, potete scaricarli dalla radio, però appena dite che voi partite, andate in una nazione di vostra scelta, Angela, tu gli mandi subito le registrazioni sui documenti, cosa
c'è
fare,
una lista,
come non fare,
sì.
Come portare i soldi, come non portarli, passare le frontiere, c'è tutta una lista di suggerimenti per evitare sorprese, per avere i visti, permanenza, il lavoro, quindi fateci sapere che... E vi aiuteremo in tutto quello che potremo, con consigli e tutto, così che quando arrivate non spendete i quattro soldi che avete e poi rimanete, capito, seduti per terra.
Sì.
State attenti come spendete i pochi soldi che avete, che i soldi non crescono sugli alberi. Hai spiegato ai fratelli che qui in Sud America i soldi non crescono sugli alberi, no?
No, non l'ho spiegato perché pensavo che già lo sanno, però...
Ecco, attenzione, non crede che io esco dall'Europa, sono arricchita, no, è dell'Europa, tirate sulle maniche e lavorare.
Sì, sì.
È importante non partire sul piede sbagliato, investire in cose sbagliate, che poi i soldi sono spesi, e quindi abbiamo suggerimenti che macchine comprare, macchine da non comprare, sono macchine che non si trovano a pezzi di ricambio, macchine invece che si trovano facilmente, macchine che... c'è un sacco di suggerimenti, va bene, da darvi. Mm-hmm. Ok. Fratelli che vengono qui in Sud America, quelli che vanno altra parte, abbiamo altre serie di suggerimenti. Ok, chiusa la parentesi. A posto, allora, quindi adesso Gesù, tra virgolette, è ammalato, però stamattina...
Allora, Gesù vuol dire Gabriele, che fa la parte di Gesù nel teatro.
Ecco, però sta meglio.
Stamattina sta meglio.
Gesù, tra virgolette, grazie al Gesù senza virgolette, sta meglio. Stamattina abbiamo fatto una preghiera forte e gli ho detto, quando hai voglia, alzati. Cammina, io sono stato tutto il giorno.
Sì.
Si è alzato, è venuto qui, ha pregato con noi qui alla radio e sembra che è in piedi.
Sì, sì.
Sembra che il Signore, secondo me, l'ha guarito. No, a posto?
Lui è un ragazzo forte, di solito quando ha un raffreddore in un giorno o due già è finito.
Lui è un lavoratore duro,
di solito,
visto?
Sì.
Un lavoratore veramente, guarda, lui lavora dalla mattina alla sera. È una gioia vedere i nostri ragazzi lavorare. Una cosa che non sono lazzaroni.
No, è una benedizione, Gabriele.
A volte mi digli, alt, basta, rilassati, fino a che è buio con le lanterne qui intorno alla casa a lavorare, questo e quell'altro. Infatti qui stanno costruendo delle cose interessantissime.
Tra l'altro, negli ultimi giorni sono nati 3 agnelli.
Sì.
Bellissimi, piccolini, così dolci.
Tre agnelli. Quindi abbiamo agnelli spirituali, agnelli animali, agnelli spirituali. Il Signore ci sta benedicendo. Amen.
Amen.
Che benedizione dentro e fuori. Grazie, Signore.
Amen.
Debora, mi senti? Debora? Mi stai seguendo?
Vediamo se ti sente.
Vado a chiamarla?
Vado.
Vado io, vai tu.
Ok, vai tu.
Vado io. Intanto tu di qualcosa al microfono che sai... La radio non si può lasciare...
No, ma ascoltiamo te come la inviti, perché comunque ti
allora,
sentiamo.
Allora, aspetta, io vado in cucina.
Ok.
Vediamo se mia moglie è lì. Allora, Debora, eccoti. Ciao, ciao, ciao.
No, ti ho perso.
Cosa hai fatto?
Bread mascarpone.
You want to come?
Oh, yeah.
You're making bread? Where is the dough?
In the living
room? Where? Oh, there it is.
Allora, credo che al microfono non giunge l'antenna del microfono che Giuseppe usa, che è un microfono senza filo, non giunge fino nella sala, nella cucina dove è adesso.
Radio with mommy. You guys can come if you want, it's up to you. Ok, andiamo. Ti scorto. C'ho mia moglie a braccetto, ci avviciniamo, ci avviamo.
Okay. Adesso vi sento, venite.
Angela, arriviamo.
Venite.
Allora, eccoci, l'ho presa, l'ho rapita. Rapimento.
Ciao.
Sì.
Allora, cosa bolle in pentola? Cosa stai cucinando? Okay, what are you cooking? What are you doing?
I'm gonna make a pasta.
Pasta?
Spaghetti, sometimes.
Sì, però sto facendo anche l'impasto del pane.
Now I'm making bread, I'm gonna make mascarpone.
Wow. Quindi, ciao John, è arrivato anche John.
Yeah.
Allora, anche mascarpone?
Yes.
Che ce l'ha insegnato Giorgio questo?
Yes, also. Sì.
Allora, ha fatto l'impasto del pane, va bene, e adesso metterà in forno. Perché infornerà il pane, perché adesso qui stiamo imparando a fare il pane per conto nostro, che il pane qui non è che lo sanno fare troppo bene. Mm-hmm. E allora ho detto, qua dobbiamo imparare a fare il pane.
Yeah.
E mia moglie ha imparato a fare il pane. Did you learn yet?
We're making it, yeah.
Il primo pane era bruciato tutto intorno e crudo dentro, primo esperimento. Secondo esperimento, un miglioramento grandissimo, mangiabile, ottimo. E poi il terzo, ancora meglio. Poi i bambini subito internet sono andati in linea, hanno fatto il pane con l'uvetta dentro, lascia fare a quelli che sono sempre a scoprire le torte, eccetera. I'm just explaining how Andrew and company
Bread
raisins con l'uvetta.
Sì.
Ah, tu l'hai fatta?
Yes.
Ah, ricordate che era Andrea.
No.
Gloria, gloria. Allora, oggi fai il pane?
Yes. Two different kinds.
Così glielo diciamo a Paolo, al panettiere.
Yeah.
Quindi,
it's not his recipe this time.
Non è la sua, questa volta non è la sua ricetta?
No, I'm trying two different kinds.
Okay. Do you find it on the internet?
No.
No.
Books.
The book. l'hai trovato sui libri questa ricetta?
Danish books.
Libri danesi, ah, ok.
Oh,
ok, va bene, allora senti, io ti lascio andare.
All right.
Non voglio disturbare il tuo cucinamento.
Very important. Mm. Oh,
I love you. Ti tramortisco con un bacio.
What's cioè, that?
I tramortisco in inglese. Boh, come si dice tramortisco? I make you go unconscious.
Oh, yeah. That's so bad or so good.
Okay, I love you.
I love you.
Thank you for...
You're full of flour.
Un abbraccio, tu mi hai incipriato con la farina. Ma è solo farina, però. Niente di male.
Ok, thank you, Dabi.
Ciao, buona continuazione. Ti voglio bene. Grazie, Gesù, per una dolce moglie come te che mi sopporta.
Sì, I'm trying.
Dice, sto cercando. Alleluia. Va bene. Ciao, ci vediamo l'ora di pranzo.
I just want to send blessings to everybody.
Voglio dare benedizioni a tutti, dice Deborah.
Voglio inviare benedizioni a tutti.
Yes, and we love you. Vi amiamo.
Keep sending.
Sì. Continua a mandare, Deborah.
Alleluia. Un sacco di fratelli stanno arrivando, sai?
Oh.
Cara Deborah, preparati.
Exciting.
E dice, ispirante.